ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 14 maggio, benvenuti a Earth Intruders, la rassegna stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della vostra rassegna stampa preferita, sempre quasi puntualmente ogni giorno dal lunedì al venerdì. Io sono Alessandro, ma mi conoscete già i nostri contatti, potete intervenire sulla nostra pagina di Facebook dopo averci chiesto l'amicizia, Radio Bue Padova, oppure su Skype a radio_bue_diretta, ma non chiamateci perché poi non riusciamo a chiamare il nostro ospite. Però potete scriverci un messaggio, ad esempio su Messenger a radiobue@live.it o una bella mail a diretta@radiobue.it, tanto sapete perfettamente che poi Enrico Bassi la legge. Prime pagine di oggi, tutte puntate ovviamente sul caso Anemone, sulla lista Listino, Listone, Anemone's List come la chiamano tra gli amici. Quindi Corriere della Sera, Anemone prime ammissioni, il costruttore al centro dell'inchiesta parla con la finanza e incastra il generale degli 007, olè. Poi ancora, spendiamo troppo, spendiamo male, è una spalla di Giovanni Sartori a commento. Sanità stoppa i fondi per le regioni in rosso, aumentino le tasse, dice Tremonti. Colpito il comandante delle camicie rosse. E poi la casta i biglietti per la finale di Madrid, è la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica lista Anemone, scossa nel governo. Bossi dice, spero non sia un'altra Tangentopoli, finché ci sono io Silvio non cadrà. Nuovi nomi nell'elenco, il PDL dice è una gogna che va fermata. E poi sanità, buco in quattro regioni, arrivano nuove tasse. Chissà perché un po' ce l'aspettavamo che questa cosa del federalismo poi si traduceva in qualche modo in più tasse. Comunque, quei ragazzi picchiati per la loro innocenza e Cannes applaude Dracula, il grande inganno italiano. E poi la prima pagina della stampa, case spunta la lista dei VIP, l'inchiesta sugli appalti di Anemone, la minaccia di Berlusconi, se c'è qualcuno del governo coinvolto io lo caccio. Va bene, quest'opera di Cattelan venduta per 8 milioni dalla prima pagina della stampa. Ancora la sanità, le regioni in rosso dovranno aumentare le tasse. E poi suicida a 16 anni per non tornare in Albania. Poi passiamo alla prima pagina del giornale, l'elenco che fa paura, case e VIP, gli altri 248 nomi della lista. E ancora Mancino, lo slalomista degli scandali, e Fini si fa il suo partito, dice ma non romperò col PDL. Sanità, le regioni in rosso aumenteranno le tasse. Celentano sindaco, musica tra le macerie, è un articolo che parla del moleggiato se si candidasse a Milano. L'Unità, prima pagina dell'Unità, ha mentito. Le bugie di Bertolaso, ha indetto una conferenza per smentire i rapporti con Anemone, ma era tutto falso. Spunta la seconda lista, altri beneficiati dei servizi del costruttore, politici e VIP sul libro Mastro si difendono. E avanti con l'inchiesta, dice Bersani al sottosegretario, devo fare un passo indietro. Il PDL dice una gogna. Sole 24 ore, tassa sanità per 4 regioni, fisco rilancio, no del governo ai fondi FAS per coprire il deficit. Chi è in rosso aumenti le addizionali. Scure di Lisbona sugli statali, austerità UE, il Papa nel Portogallo è in crisi anche lui. SEC e giudici premono sulle big di Wall Street per derivati e rating. Era la prima pagina del Sole 24 Ore. Del caso Anemone abbiamo già parlato ieri, quindi salteremo a pie pari questa grande vicenda fino al momento in cui non avremo qualcuno, magari ospite in questo studio, che si è fatto pagare l'appartamento del signor Anemone. Poi io dico sempre, ma perché i soldi vengono poi sempre pagati e le tangenti vengono versate a chi le ha già? Se corrompessero me e mi dessero un appartamento in centro Padova, voterei subito per Anemone. Ovviamente il caso è più complicato di come lo traduciamo noi, ma noi cerchiamo sempre di raggiungere anche le vostre limitate capacità facoltà mentali. Alle 11:44 molti di voi si sono appena svegliati e quindi noi cerchiamo di fare una rassegna stampa che sia anche facile, semplice da comprendere all'interno della marea dell'informazione. Pagina 18 della Repubblica: la polizia spara a Bangkok, grave il leader della protesta. Sì, continuano le proteste a Bangkok. Ieri è successo un qualcosa in più. Il timore di tutti era che Tse Daeng potesse dare l'ordine di un contrattacco armato. L'ex generale dispone infatti di almeno 300 uomini addestrati e fidatissimi chiamati Ronin, samurai, vestiti di nero e già entrati in azione in passato. Ma nemmeno loro hanno potuto proteggerlo. La scena dell'attentato è stata ripresa da una TV che lo intervistava a pochi passi dall'ospedale Chulalongkorn, fatto sgomberare recentemente dei suoi uomini con tutti i pazienti per paura che vi fossero nascosti i militari. Intanto le truppe intervenivano in forza nel centro, occupato dal 12 marzo da migliaia di camicie rosse che hanno recentemente cambiato gli abiti per confondersi. Quindi sono camicie rosse in borghese. Sono camicie blu. I soldati sono giunti a bordo di blindati e camion e fino a tarda notte si è sparato in tutta l'area che va da Ratcha Prasaong a Silom, dilaniata anche da forti esplosioni. Finora le notizie che giungono dai luoghi degli incidenti parlano di almeno un altro morto tra le camicie rosse e un numero non precisato di feriti, ma è difficile capire che cosa stia davvero accadendo nel quadrilatero di fuoco tempestato da colpi sparati in tutte le direzioni, e il ferimento del leader della protesta ovviamente potrebbe essere l'anticipo di una, cioè la causa scatenante di una vera e propria guerra civile. Come andrà a finire? Beh, speriamo bene e stiamo a vedere. Roma-Venezia, Venezia-Roma, solo andata, solo ritorno. Poi con cosa non sappiamo. Cosa prenderemmo se dovessimo andare da Roma a Venezia? Probabilmente non un battello, non una nave, perché dobbiamo fare tutto il giro per il sud. Probabilmente non la macchina, perché ovviamente non ci arriva fino a Venezia. Probabilmente non il treno, perché comunque il treno non arriverebbe, sarebbe in ritardo, o pieno di pidocchi. E quindi dovremmo scegliere l'elicottero. Come facciamo ad arrivare in elicottero a Venezia? Soprattutto dove e potremmo parcheggiarlo, non lo so. Potremmo chiedere a quei mitici padani che molti anni fa ci arrivarono in piazza San Marco con un tank, con un carro armato, vi li ricordate? Io mi sono sempre chiesto, ma da dove sono sbarcati? Dove sono passati per le calle di Venezia con un carro armato? Dovrebbero farci, spiegarci, e soprattutto dove l'hanno parcheggiato, perché penso che sia un po' ingombrante. Ma parliamo per l'appunto di Venezia e Roma. La grande sfida è per i giochi olimpionici del 2020. Molte notizie riportate oggi in quasi tutti i quotidiani. Noi abbiamo scelto quello più critico, cioè la Padania. Pagina 10, che intitola proprio così, a caratteri cubitali: Roma, salvi il Colosseo e lasci perdere i giochi. È un articolo di Paola Pellai. E dice qualcosa del genere: Roma ha paura e manda segnali, usa ancora una volta la demagogia accostando la candidatura olimpica del Veneto ad un atto di forza della Lega Nord. L'ennesima prova che lo sport, quello vero, passa in secondo piano. A Roma vogliono mettere le mani su tutto, anche taroccare il Gran Premio di Monza e poi l'arrivo del Giro d'Italia, e se potessero alzerebbero persino il Terminillo per farci la discesa di Coppa del Mondo della Val Gardena. È proprio fame da lupa, che prende e poi spreca. Prendete i mondiali di nuoto e pensate a quello che dovevano essere gli impianti e cosa sono stati: sprechi, disorganizzazione, guai giudiziari. Ci voleva il gabibbo per scorticare gli ozi romani, ma va bene così. L'importante è pensarla in grande, molto in grande, insomma, danno i numeri senza avere poi i numeri per realizzarli. Si tratta sostanzialmente, questo bel articolo a commento tratto da Padania, pagina 10, della decisione del CONI di voler di lasciare un parere negativo su un'eventuale candidatura di Venezia ai Giochi Olimpionici del 2020 e preferire invece Roma. Il comitato che sostiene la candidatura di Roma ha presentato un progetto che costa 13,7 miliardi di euro con un villaggio media center da Euro Disney. Il comitato veneto invece limita l'esborso a 2,5 miliardi sfruttando le capacità ricettive già esistenti in laguna. Il 19 maggio il CONI scioglierà ogni dubbio e sceglierà la città da candidare tra Roma e Venezia. E poi l'articolo continua chiedendosi proprio, ma al di là di tutto, se viene presentato un progetto che non sta solo a Venezia ma all'interno di tutto il territorio veneto, tra l'altro che sfruttando le già esistenti strutture limiterebbe l'esborso a 2,5 miliardi piuttosto che 13,7 miliardi, in tempi di crisi non sarebbe meglio risparmiare, visto che tagliano su tutto, ci aumentano le tasse e poi per fare i giochi olimpionici 10 miliardi di euro li trovano sicuramente? E beh, è una bella domanda, insomma, una giusta causa anche da portare avanti. La trovate nel dettaglio a pagina 10 della Padania. Chissà invece cosa ne penserebbero del boicottaggio. Allora immaginatevi, viene scelta Venezia e poi Roma decide di boicottare i prodotti veneti. Niente più asiago nei panini McDonald's, niente più statuine di gondole che girano per Napoli e Salerno. Cosa sarebbe Roma se boicottasse economicamente il Veneto? Sarebbe davvero una prospettiva interessante. Dite che sia impossibile? Beh, in America invece è successo. Corriere della Sera, pagina 17. Los Angeles boicotta l'Arizona. Negli USA la questione clandestini fa scoppiare un conflitto tra le autorità locali. Di nuovo pagina 17, Corriere della Sera. Dal loro corrispondente Paolo Valentino dice: il consiglio comunale di Los Angeles ha approvato, 13 sì e un no, una risoluzione che impone il boicottaggio economico dell'Arizona, vieta ogni nuovo contratto con quello stato e proibisce perfino i viaggi ufficiali d'affari. La misura punitiva è al momento largamente simbolica. Sono a rischio affari per appena 8 milioni di dollari, mentre altri accordi con un valore complessivo di 50 milioni dovrebbero restare in piedi in quanto firmati da società semi-private. Ma l'impatto potrà crescere nel tempo e soprattutto segnala una lacerazione profonda nel tessuto civile dell'America. Los Angeles è la prima metropoli americana ad agire concretamente contro la legge, ma altre città hanno già approvato risoluzioni o minacciato boicottaggi se l'Arizona non farà marcia indietro. Fra queste, Oakland, San Diego e San Francisco, che ha anche chiesto alle leghe sportive di non partecipare a incontri o tornei in Arizona. Che è successo che ha fatto inviperire gli stati americani? L'accusa alla legge, che dovrebbe entrare in vigore il 29 luglio, è di incoraggiare il profiling, oppure forse più correttamente profiling. Sapete che io in inglese seguiamo, è molto che non ci parliamo, abbiamo litigato anni fa e poi non siamo più riusciti a fare pace. Il profiling, la discriminazione su base etnica, contraria ai principi della Costituzione americana. Una nuova regola, infatti, obbliga la polizia a verificare i documenti di qualunque persona verso cui gli agenti abbiano il ragionevole sospetto si trovi illegalmente nel paese. Di fatto, è il via libera a identificare chiunque abbia una faccia ispanica. Se vado in Arizona e non ho il passaporto, potrebbero anche deportarmi. Basta incontrare un poliziotto che ha avuto una cattiva giornata e non crede che la foto sulla patente sia la mia. Questo, dice, non è molto americano, ha detto il consigliere Ed Reyes prima del voto. E chissà cosa succederebbe in Italia se succedesse una cosa del genere, se il Veneto decidesse di controllare tutti gli immigrati, proprio indiscriminatamente tutti quelli che hanno la pelle nera, fuori il documento oppure fuori dal Veneto. Farebbe la gioia di molti leghisti E poi magari ci troviamo una Roma che ci boicotta, oltre a non lasciarci neanche le Olimpiadi, probabilmente non ci lasceranno neanche il film di Venezia, ci toglieranno la grappa di Bassano, l'università di Padova e la statua e il balcone di Verona e i castelli di Montecchio e i castelli di Romeo e Giulietta a Montecchio Maggiore, ci toglierebbero tutto, anche le Dolomiti, probabilmente ci lascerebbero solo Rovigo. Su, amici ascoltatori di Rovigo, non vi arrabbiate, si fa una battuta, dai, si sta scherzando. Porterebbero via anche voi, magari però ci metterebbero distanti. Pagina 44 della Repubblica, invece parliamo di cose un po' più tragiche. Call center, tre vite precarie, le vite precarie a 3 euro l'ora. Vi ricordate, ne abbiamo parlato anche ieri, su questa istituzione, questa azienda che si chiama Ital Carone, che dopo 3 anni di pedinamenti, intercettazioni ed indagine ha ricevuto una serie infinita di querele per un lavoro mal pagato con orari da raccoglitori di pomodori, senza poter nemmeno andare in bagno, mentre i raccoglitori di pomodori almeno possono pisciare sui campi, con inno nazionale, con motivetti motivazionali e addirittura un frustino per punire le ragazze del call center che non prendevano abbastanza appuntamenti per un prodotto farlocco, un prodotto, un aspirapolvere da 350 euro venduto con un falso presidio medico chirurgico a 3.500. Quindi pagina 44 e pagina 45 della Repubblica, si prosegue a parlare, si fa un'indagine su quella che è la vita di questi call center. Diamo un po' di numeri: sono 200 le imprese, 75% volume d'affari sviluppato dalle prime 15 imprese, quindi la maggior parte della torta se la tengono 15 imprese su 200, ma sono 200 le imprese che lavorano nei call center. 70-80 mila gli addetti, di cui 50 mila dipendenti e 20-30 mila lavoratori a progetto, per un giro d'affari di 923 milioni di euro, di cui pochissimi vanno in mano ai lavoratori. Il 50% di queste aziende sono al nord, ma c'è anche un 16% al centro e il 34% al sud e sulle isole. Il fatturato per i clienti esterni, vediamo un po', sono 54,4% in telecomunicazioni e media, 14% in industria, 13% finanza e assicurazioni, 5% utilities e il 4% lavora nella pubblica amministrazione, altro 4% per i trasporti. Le interviste che potete trovare a pagina 44 e 45 della Repubblica si intitolano così: talvolta si comportano come veri criminali, e poi un'esperienza simile da venditore a Dublino. Un'altra si intitola Anche noi schiavi malgrado la partita IVA, per cui ci sono anche dei lavoratori call center con partita IVA, e nelle assicurazioni il clima è lo stesso. Quindi, cari ascoltatori che state cercando un lavoro e vi propongono questa cosa bella in cui fai gli orari che vuoi, sei liberissimo, basta, l'importante è prendere tanti appuntamenti, più appuntamenti prendi, più soldi ti do, sapete che rischiate la frusta. Velocissimi, presto, c'è un sacco di cose da dire, tantissimi sono gli articoli, anche perché oggi è venerdì e siamo sempre in diretta, e venerdì 14 maggio 2010, questo per testimoniarvi che siamo in diretta, sono le 11:57 e per cui ci sono molti articoli, anche perché oggi sono usciti diversi settimanali importanti, ad esempio Panorama, L'Espresso e L'Internazionale. Uno di questi, per L'Espresso, ci dedica molto spazio, parla di il laureato è occupato, è proprio il titolo che esce in prima copertina. C'è un lungo reportage, pagina 72 e seguenti, mi si è spezzata la base, pronto, eccola qua, maledetto mouse in mezzo ai gomiti. E pagina 72 e seguenti, trovano lavoro e guadagnano di più, ma a patto di saper aspettare e continuare a formarsi. Ecco le lauree più richieste e come piazzarsi sul mercato. E abbiamo deciso che, visto che è un settimanale, sfrutteremo questa notizia tutta la settimana. Si parla sostanzialmente di laurea, laurea, laureati e lavoro. È notoria la polemica per cui una laurea non serve a niente, non ci trovi lavoro, non sembra quasi un parcheggio, siamo lì noi studenti a cazzeggiare, eccetera, eccetera. E questo poi può essere anche più o meno vero, soprattutto per gli studenti del DAMS, ma a parte questo, mi sono giocato gli ultimi 3 ascoltatori, va bene. Ho visto che parlo da solo, posso annunciare questa tesi apocrifa, questa tesi eretica, laureati e occupati, dalla prima pagina e poi pagina 72 seguenti dell'Espresso in edicola oggi. E dice: l'idea dell'idraulico miliardario, lo psicologo costretto a fare il commesso, sono solo leggende metropolitane? Le statistiche, si sa, misurano la media e spesso si fa fatica a farle coincidere con le nostre esperienze quotidiane. Annebbiati o meravigliati dai casi singoli che incontriamo, perdiamo di vista il mercato del lavoro nel suo insieme, fatto di milioni di persone. Ovvio che ci siano bestiali differenze fra disciplina e disciplina, che gli architetti licenziati siano più in difficoltà degli ingegneri o degli interpreti, che ci siano discipline come la maggior parte di quelle letterarie nelle quali sono il talento o la determinazione a fare più che mai la differenza. Eppure è nei numeri, i laureati in genere se la cavano meglio. Si parte da una ricerca che ha messo un po' in ordine le università nel mondo. In Italia ovviamente fra le prime 10 troviamo nemmeno una, ma fra le prime 100 troviamo neanche nessuna. Però almeno al 150esimo posto non ce n'è nessuna. Però al 174esimo posto finalmente troviamo un'università italiana, è l'Università di Bologna. Poi al 205esimo posto la Sapienza di Roma. Al 286esimo posto il Politecnico di Milano, al 312esimo posto l'Università di Padova, quindi quarta in classifica mondiale tra quelle italiane, poi c'è Pisa, Firenze, Torino, Trento, Pavia, Trieste e via e via e via. Ecco, da questa classifica siamo chiesti, hanno creato questo articolo che parla per l'appunto di ma serve laurearsi, almeno nel lungo termine, almeno per soddisfazione personale, almeno un 5 euro in più al mese, ce li danno? E pare proprio di sì, e non solo. E quindi, via le statistiche, oggi parleremo di letterati. In generale posso dirvi che la situazione occupazionale dei laureati di secondo livello a un anno della laurea non è granché. Nelle professioni sanitarie, come i pochi laureati in medicina che hanno scelto di non fare scuola di specializzazione o di lavorare nel corso di durante la specializzazione, al primo posto troviamo le professioni sanitarie, con un 97% di persone che lavorano. Educazione fisica 73%, insegnamento 73%. E insegnamento, ingegneria al 70%, architettura al 69%, l'ultimo posto va al giuridico al 19%. Questo però dice che lavorano, non che lavorano nel settore che hanno scelto, primo. Secondo, mettono il giuridico all'ultimo posto perché ovviamente c'è molta gente che si ferma a fare tirocinio e praticantato. La fonte è la 12ª indagine Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati. Invece un'altra indagine sempre di Alma Laurea dice: la situazione occupazionale dei laureati a 5 anni dal conseguimento della laurea, quindi fatti anche un po' di gavetta e un po' di stage. Ingegneria lavorano il 93%, architettura l'89% e finalmente ci mettiamo dentro anche il giuridico, lavorano l'83%. Anche in agraria se la cava bene col 78%. Il che se la cava peggio è il geobiologico col 68,8%. Sotto in classifica c'è il medico, ma perché ovviamente molti di loro sono ancora impegnati nelle scuole di specializzazione. E quindi, indagini Alma Laurea, i laureati di secondo livello del gruppo letterario e del gruppo linguistico, come se la cavano? Due sono le indagini fatte, una dalla Alma Laurea e una di Cilea. Professione di pubblicitario, professionista nell'editoria, nelle pubbliche relazioni, nell'industria culturale, nella conservazione dei beni archeologici e artistici, a un anno dalla laurea lavorano il 50%. Beh, insomma, è anche una bella prospettiva. Questo vuol dire che noi in studio, ad esempio, siamo due, entrambi che fanno facoltà umanistiche, tra un anno o io o il mio ospite lavorerà, probabilmente lui. ma lo stipendio a un anno dalla laurea è di 791 euro. Che figata. Mizzica quanti. Secondo invece l'indagine Cilea, un anno dalla laurea lavorano il 53,9% con uno stipendio medio di 957 euro. Già di più, possiamo farci ben di più. A tre anni valuta invece Cilea che lavorino il 62% degli studenti e a cinque anni valuta Alma Laurea che il 68,9% di studenti sta lavorando con uno stipendio medio di 1085 euro come un commesso del Media World. Invece fra gli interpreti, traduttore e mediatore linguistico, Alma Laurea dice che a un anno lavorano il 58%, Cilea dice il 72%, lo stipendio di 914 euro per Alma Laurea e 1052 per Cilea per gli studenti che fanno un lavoro da interprete, traduttore o mediatore linguistico. A tre anni lavorano il 91% secondo Cilea e invece per Alma Laurea a cinque anni lavorano il 74,6%. Insomma, alla fine non è male sapere che tre quarti della gente laureata lavorerà in un settore a lui interessato a cinque anni della laurea, ma ci rimane solo un piccolo dubbio, ovvero in questi cinque anni come mangia? Ed è a proposito di mangiare che noi chiediamo al nostro ospite di oggi di intervenire ai nostri microfoni. Pronto? Pronto? Ho sbagliato pulsante. Ah, eccolo, eccolo lì. Deve ancora rispondere. Dovrebbe essere ai microfoni con noi Selena Grimaldi, ricercatrice e che è in prima linea proprio per difendere il suo amore, la sua passione e soprattutto il suo lavoro di ricercatrice. Forse avremo bisogno anche di un ricercatore di Skype per farci capire esattamente come funziona questo meccanismo complesso e diabolico che sono le telefonate online, ma noi non demordiamo e la richiamiamo. Vediamo. Pronto?
Sì.
Ok, dovremmo esserci. Sabina? Sì, ciao, buonanotte. Selena?
Sì, Selena Grimaldi.
Eh no, perché avevamo anche in lista Sabina Guzzanti, ma abbiamo scelto te, Selena Grimaldi, come nostra ospite.
Se faccio finta di credere a questa cosa, è molto simpatica.
Grazie mille. E abbiamo scelto, stavamo proprio parlando di laurea, laureati e lavoro dopo la laurea. E io ho detto, guardate che a proposito abbiamo scelto di avere come ospite oggi Selena Grimaldi, che sì, di lavoro e laurea ci vive bene o male, soprattutto male. Vuoi presentarti tu, Selena?
Certo. Allora, io sono Selena Grimaldi, sono assegnista al Dipartimento di Studi Storici e Politici alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Padova e diciamo vengo da una lunga carriera di ovviamente precariato, nel senso che dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, che sono già tre anni diciamo sostanzialmente di precariato, adesso finalmente dopo varie vicissitudini riesco ad avere un assegno di ricerca in questo ateneo.
Quindi sei pagata per fare ricerca?
Assolutamente sì.
Prima domanda, fino a quando?
Io spero che mi verrà rinnovato, perché naturalmente dopo dipende anche, verrà valutato il merito della mia ricerca fra un anno e l'assegno ha la possibilità di essere biennale, quindi dopo un anno c'è un controllo, un check e dopodiché se la ricerca è produttiva c'è la possibilità che venga rinnovato per il prossimo anno, quindi due anni sostanzialmente, dopodiché si ritorna nel limbo a capire se potrò continuare a fare ricerca oppure dovrò andare per strada.
Ma ti danno una pensione dopo due anni? Cavolo, è un lavoro interessante. No?
Che pensi? No.
Non ti pagano un contributo di nessun tipo?
No, non si pagano un contributo.
Mettiamo il caso che dopo il check, che va anche bene, passano due anni, la tua ricerca magari non è ancora finita perché ha bisogno, ci sono alcune ricerche che
allora
hanno bisogno
di tempo. Può richiedere un altro assegno, naturalmente, tutto finché non ci sarà un concorso pubblico nel quale uno potrà diventare ricercatore a tempo indeterminato. Però ovviamente c'è il problema attualissimo di questa riforma, riforma poi tra virgolette naturalmente, di questo disegno di legge Gelmini che intende precarizzare del tutto la ricerca, cioè di fare in modo che non esista mai più la figura del ricercatore nelle università pubbliche italiane.
Là, come sei tragica! Non
potrei no, è assolutamente... No, no, è assolutamente allora, così, perché la figura del ricercatore è una figura che va in esauriamento sostanzialmente.
Come? Non saranno più ricercatori? No, mi sembra una prospettiva non un po' troppo tragica, facci capire.
No, non esisteranno più ricercatori a tempo indeterminato, quindi gli unici che potranno fare ricerca saranno precari e quindi questo significa una precarizzazione costante della ricerca.
Allora, facci capire come interviene questo nuovo, come possiamo chiamare? Non la chiamiamo riforma, la chiamiamo legge?
Beh, riforma, non lo so, ha qualcosa di positivo, ecco, chiamiamola ristrutturazione piuttosto che riforma.
Liposuzione, ecco. Potremmo chiamarla. Cioè,
esatto. Sì.
E allora, parliamo di questa ristrutturazione. È un disegno di legge che sarà varato probabilmente anche con successo.
A brevissimo,
il 29 luglio, sbaglio? Ho scritto male?
No, dovrebbe essere, poi non si sa naturalmente, però dicono in tempi molto brevi.
Ok, che prevede sostanzialmente di cambiare quelle che sono le regole per i ricercatori. Allora, attualmente certo. Quali sono le regole per i ricercatori? Uno fa una laurea 3+2, poi c'ha 3 anni di dottorato.
Vabbè, okay. Attenzione, la laurea 3+2 è che meraviglia, no? I ricercatori nostri hanno avuto, diciamo, non hanno fatto la 3+2, hanno fatto le lauree, quelle vecchio
normale.
Ordinamento, okay. Naturalmente.
Ah, tu sei ancora
dopodiché...
del vecchio ordinamento?
Ah, sì, anche antico, vecchissimo. Okay. Guardate che i ricercatori in Italia non sono giovanissimi, non sono quasi mai giovanissimi. Ci sono persone che sono ricercatori ma hanno 40 anni mediamente, quindi questa è l'età dei ricercatori, stiamo parlando di queste persone ora.
Okay. Allora, uno fa una laurea, poi ha 3 anni di dottorato e poi per diventare un ricercatore ancora non confermato...
Sì, bisogna fare un concorso pubblico e vincerlo naturalmente.
Per diventare... Nel frattempo, se glielo danno per un anno, anni di posteggio come assegnista, oppure...
Certo, finché non esce naturalmente un concorso pubblico al quale può accedere naturalmente. Quindi in questo limbo ci sono queste borse di ricerca, questi assegni di ricerca che gli permettono di fare naturalmente il lavoro, cioè la ricerca, e essendo pagato naturalmente meno rispetto ad un ricercatore anche non confermato e che però diciamo come numeri, voglio dire, sono dei numeri consistenti e sicuramente questi ricercatori precari al momento sono grande parte di coloro che lavorano per la ricerca all'interno delle università italiane.
E va là, sarete una 50ina di persone, dai!
No, parliamo di numeri. Il problema, questo è un altro problema, di totale invisibilità di questi ricercatori precari, tanto che pochissimi atenei li hanno davvero mappati e comunque non ci sono dei numeri certi, non ce li dicono e è difficile anche saperli. Quindi è anche importante cercare di far fuoriuscire queste figure, farle vedere, renderle visibili, e che non è un'operazione molto semplice.
Dalle leggi mi passano un po' di numeri, che è un po' uno dei nostri jingle, cioè vediamo un po' di che si tratta. Allora, si dice perché, come dici giustamente, questi assegnisti, borsisti, i ricercatori che non sono confermati o non sono a tempo indeterminato, ma e non sono nemmeno in dottorato, quindi svolgono attività di ricerca utile all'università, sono...
Assolutamente.
Sono in teoria intorno ai 1500.
Allora, sì, si parla nell'Ateneo Padovano, per dire, io conosco naturalmente la realtà di Padova, non conosco la realtà di altri Atenei, però per quanto riguarda Padova parliamo di, sì, un 1400, dico che è un'approssimazione per difetto, di borsisti, ma anche di 700 e passa assegnisti. Quindi voglio dire dei numeri non proprio minoritari, come puoi vedere.
È una piccola città, è un paese, un intero paese di precari.
Certo.
E tu vuoi dirmi quindi che la maggior parte, scusami, rispetto, mi dicono a 600 invece ricercatori strutturati, cioè quelli confermati a tempo indeterminato o non confermati in attesa di conferma a tempo indeterminato, quindi quelli che invece si sa che fanno i ricercatori e che lo faranno probabilmente a vita, Dio volendo, sono circa 600. Quindi tu mi stai dicendo che l'Università di Padova affida un compito particolare e delicato come la ricerca per la maggior parte a persone che non si sa se fra 2 anni ci saranno ancora.
Attenzione, allora, la ricerca naturalmente all'interno dell'università la fanno tutti, ovviamente, la fanno anche i professori, anche gli associati, anche gli ordinari e anche gli attuali ricercatori naturalmente. Però, ovviamente, come dice la parola ricercatore, il compito precipuo del ricercatore è quello appunto di fare ricerca in modo, diciamo, 24 ore su 24, quello è il loro compito. Il problema sta qui, che i ricercatori a tempo indeterminato sono costretti anche naturalmente a svolgere degli incarichi didattici, altrimenti veramente l'università non potrebbe funzionare senza il loro grandissimo apporto da questo punto di vista. Di conseguenza questo toglie tempo naturalmente a quello che è il loro compito fondamentale, cioè fare ricerca. E invece noi svolgiamo questo compito, diciamo, a tempo completamente, insomma.
Ok, quindi voi siete di ricercatori universitari e io so che il 12 aprile per la prima volta partendo proprio dai ricercatori strutturati, quelli che già lavorano, si sono riuniti.
Certo.
Per dire, ma cosa sta succedendo con questa riforma? Che non
abbiamo
ancora parlato. Cosa accadrà,
allora, questo
dopo
è importante.
L'attuazione di questa ristrutturazione?
Esattamente, allora devo dire, siamo riusciti a Padova, un'operazione che non è riuscita in altri atenei, a mia conoscenza almeno, a compattare il fronte tra ricercatori strutturati e non strutturati, e questa è una delle originalità che sono sorte qui a Padova ed è bene sottolinearlo. Un fronte unico che protesta contro questo disegno di legge, a cui insomma che non piace sostanzialmente. E in quella mozione, infatti, del 12 aprile si parla di ricercatori strutturati e non strutturati, quindi un fronte largo, comune contro questo disegno di legge. E naturalmente in questa settimana di mobilitazione che parte il 17 di maggio e arriva fino al 22, noi ci stiamo organizzando per delle azioni di protesta, ovviamente. E la più importante, che sarà così insomma anche a livello nazionale, sarà quella del 18 maggio.
Ho capito. E quindi in questa settimana di mobilitazione, tanto per fare un punto sulle tante cose che prevede questa ristrutturazione, io ho letto quella più scandalosa, cioè che un contratto da ricercatore può essere rinnovato una sola volta, quindi può durare 3 anni.
Sì, questo famoso 3+3, senza possibilità poi di ricollocamento effettivo per questi ricercatori come me a tempo determinato. Significa sostanzialmente che i ricercatori a tempo indeterminato rimangono in questo limbo di ricercatori con la possibilità ulteriore successivamente di diventare associati. Invece non si faranno più concorsi per ricercatori a tempo indeterminato, ma il posto da ricercatore sarà solo precario, quindi solo a tempo determinato. In più potrà essere rinnovato una sola volta, quindi uno diventa ricercatore per 3 anni, dopodiché se è fortunato ha la possibilità di questo rinnovo per altri 3, dopodiché diventa associato oppure è fuori dal mondo universitario. Il ministro su questo non ha chiarito come sarà questo ricollocamento. Fa un po' ridere pensare che queste persone potranno essere ricollocate nella pubblica amministrazione dove si sta già tagliando, oppure nella scuola secondaria, dove tra parentesi mi sembra che la situazione non sia migliore.
Quindi uno passa 25 anni della sua vita a studiare e fare ricercatore e a 30 anni si ritrova, se gli
va
bene.
No, non 30 anni, non 30 anni, si ritrova dopo questo 3+3, perché facciamo un rapido conto, una persona allora arriva in media in Italia ad avere il titolo di dottore di ricerca, se tutto va bene, più o meno a 27-28 anni,
se tutto va bene.
Sì, se tutto va bene, naturalmente, se è molto brava anche. Quindi facciamo 28
tu
a 35 più o meno, giusto?
Sì.
Abbiamo questo, questa impossibilità, quindi questa opzione o dentro o fuori, per cui si ritroveranno queste persone sui 35-38 anni a doversi ricollocare non si capisce bene dove. Cioè il mercato, voglio dire, non è che propriamente è particolarmente facile per le persone che hanno quell'età a quel punto e che soprattutto hanno fatto ricerca, cioè questo lavoro fino a quel punto, e gli si chiede di reinventarsi verso non si capisce bene cosa.
È una prospettiva che è terrorizzante, terrificante.
Ma questo è terrorizzante, terrificante dal punto di vista, diciamo, proprio del fatto che questa precarizzazione dei lavoratori, che guardi, non è che tocca solo noi ricercatori, questo è già un problema terrificante, ma l'impatto che questa precarizzazione avrà sull'università pubblica.
Certo, perché vuol dire
questo impatto sarà terrificante, e solo non si vede naturalmente adesso, perché si vedrà in un tempo più lungo. Però il problema è che l'università riesce a fare una buona didattica quando questa didattica è coniugata con una buona ricerca. Nel momento in cui una ricerca è solo precaria, non si capisce quale sarà la qualità di questa didattica. L'università pubblica, temo, finirà per diventare un grande liceo in cui solo, penso, in questo scenario che si disegna, l'università privata avrà la possibilità e quindi i soldi, i fondi per avere una buona ricerca, capisce? E quindi una buona didattica.
Sì.
Perché le due cose.
Cioè, a lungo andare veramente è uno scenario veramente che si chiede: se l'università non fa ricerca e non punta tutto sulla ricerca, allora a cosa serve esattamente? Come dici tu giustamente, sembra quasi un grande liceo. Allora ascolta, purtroppo il tempo a disposizione si stringe, volevo chiederti di dare l'appuntamento, tanto noi seguiremo la protesta e l'evoluzione di questa ristrutturazione fino alla fine, perché ci coinvolge noi studenti in primo luogo.
Allora, certo, allora la prima cosa importante è che il 18 a Padova alle ore 10 di fronte al Palazzo del Bo ci sarà questa iniziativa che mette insieme ricercatori strutturati, non strutturati e studenti, in cui con le biciclette, sostanzialmente soprattutto i ricercatori, consegneranno queste biciclette con lo slogan "Siamo stufi di pedalare". Dopodiché in tutta la settimana però ci saranno delle iniziative e per esempio i ricercatori precari, giusto per uscire da questo muro di invisibilità, hanno chiesto a Spot, laddove era possibile, dove le nostre richieste sono state accolte, di poter intervenire durante le lezioni per tutta la settimana per spiegare agli studenti chi sono gli assegnisti, i borsisti, i ricercatori precari in generale e per parlare di queste problematiche.
Bene, allora noi ti ringraziamo per il tuo intervento e ti invitiamo, speriamo di sentirci anche più avanti o addirittura il 18,
certo,
dove noi di Radio Bue cerchiamo di essere ovviamente sempre in prima linea. Grazie mille e
va bene.
Davvero in bocca al lupo, che ne hai veramente bisogno.
Grazie, grazie.
Ciao.
Arrivederci.
Stiamo sforando dalla programmazione, vi stiamo togliendo il piacere, il dovere, il benessere di ascoltarvi il nostro giornale radio che va subito in onda dopo di noi. Quindi noi vi salutiamo e vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a lunedì. I nostri contatti: Facebook Radio Bue Padova, Skype Radio _ Bue _ Diretta, Messenger Radio Bue @live.it e una mail a diretta @radiobue.it. Ringraziamo il nostro ospite di oggi, Selena Grimaldi, e su questa cosa della ricerca e del fronte compatto di protesta verso una ristrutturazione che non sa neanche lei dove vuole ben andare, noi ovviamente saremo sintonizzati e voi con noi ci risentiamo tutti insieme lunedì mattina. Gran buon weekend e in bocca al lupo a tutti i ricercatori. March.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.